Abbia pazienza, Ernesto. Bah, dica. Fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Gentili ascoltatori, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, il numero verde, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, la zanzara @radio24.it, titoli del TG2.
10 morti nella scuola in Finlandia, si è ucciso lo studente che ha sparato all'impazzata, era apparso su YouTube, pistola in pugno, ieri la polizia lo aveva interrogato e rilasciato. Si troverebbero in Sudan i turisti rapiti in Egitto, fra cui 5 italiani. Stanno bene, non sono minacciati, dicono le autorità egiziane. Nessun blitz per liberarli. Frattini, serve il silenzio stampa. Dopo l'ultima strage di Camorra, via libera dal governo all'impiego di altri 500 militari per fronteggiare l'emergenza criminalità. Sarà prorogato di 6 mesi l'impiego dei soldati in città. Controlli a tappeto in tutta Italia per le importazioni illegali di latte derivati dalla Cina. Sequestri a Milano e Firenze. Il ministro ribadisce nessun rischio per i nostri prodotti. Pugno di ferro a Milano contro chi si droga in un luogo pubblico. Multa fino a 500 euro. Obbligatorio anche seguire un percorso di recupero. Pronta un'ordinanza del comune.
Proibire la droga in pubblico, un'altra trovata del comune di Milano. Ieri, presi dalla vicenda l'Italia, ci siamo dimenticati di segnalare il solito articolo di Antonio Cianciullo su Repubblica, sui disastri del mondo. E oggi puntualmente arriva la risposta, secondo me perfetta, di Chicco Testa sul Riformista. Arriva la fine del mondo e non so cosa mettermi. Un articolo su Repubblica ci informa che a partire dal 1 luglio del 2050, e però manca l'ora, ripeto, 1 luglio 2050, il pianeta Terra non sarà più in grado di sostenerci. Un catastrofismo così forse non l'avevamo mai sentito, ma insomma... alcune cose scritte sulla stampa non ci sorprendono ormai più di tanto. Un ascoltatore invece ci segnala, a proposito di moralisti e di bacchettatori come Brunetta, che l'ente pubblico chiamato Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, che ogni anno viene inserito nell'elenco di quelli inutili e poi non viene mai abolito, bandisce un concorso per gestire la comunicazione di questo ente detto inutile ma scomparso mai. Un bando per gestire, ripeto, la comunicazione, dunque una consulenza, le consulenze che Brunetta vorrebbe cancellare, una consulenza non da poco, per 100.000 euro lordi l'anno. Studi aperto.
Strage in una scuola finlandese, uno studente di 22 anni va nell'istituto che frequenta e apre il fuoco all'impazzata, uccide 10 compagni, poi s'ammazza. Aveva messo su YouTube 4 video in cui sparava e urlava: la vita è dolore, il prossimo a morire sei proprio tu. Ieri era stato interrogato dalla polizia, ma non gli avevano tolto il porto d'armi. Pochi mesi fa, sempre in Finlandia, un caso analogo. I turisti italiani rapiti in Egitto stanno tutti bene e sappiamo dove sono, assicura il governo del Cairo, ma le autorità escludono blitz contro i sequestratori nella terra di nessuno al confine col Sudan. Lo scandalo del latte contaminato in Cina, scattano per precauzione sequestri e ispezioni a Milano, Firenze e Genova. I 27 paesi dell'Unione Europea tranquillizzano i consumatori. Il ministro Zai ai nostri microfoni: da noi i controlli funzionano. Raptus di follia a Roma, un 25enne con problemi psichici entra in chiesa e aggredisce il parroco colpendolo 8 volte al viso, poi ferisce altre 3 persone prima di essere bloccato. Agli investigatori avrebbe detto di aver compiuto il gesto dopo aver visto ieri sera in TV il Codice da Vinci.
Bene, questi i titoli principali di Studio Aperto. Leggo oggi da Repubblica, ma anche su altri giornali, assunta figlia dell'assessore lite in Sicilia, l'ex magistrato Ilarda, credo si pronunci così, con l'accento sulla prima A, attaccato dai sindacati, e la giovane rinuncia all'incarico. È un caso, se volete, molto esemplificativo, perché Giovanni Ilarda è un ex magistrato che ha annunciato una sorta di cura dimagrante per l'ente, un ente come la Regione Sicilia, che è una sorta di pachiderma, 21.000 dipendenti, e che ha 6 volte i dipendenti della Lombardia. Si vanta, tra l'altro, di aver ridotto l'assenteismo del 57%, e però cosa è accaduto? Che per chiamata diretta, dunque senza concorsi, senza finti concorsi, eccetera, eccetera, è stata assunta assunta, insomma, ha ottenuto un contratto di collaborazione importante la figlia Giuliana Ilarda, 27 anni, naturalmente super preparata, quello che volete, contratto però quinquennale e anche piuttosto cospicuo presso il gabinetto dell'assessore beni culturali Antonello Antinoro, 75.000 euro lordi annui per chiamata diretta. Dopodiché, naturalmente, dopo le proteste dei sindacati, si è dimessa. Insomma, pensate, un assessore, la figlia di un assessore importante che diventa consulente della Regione Sicilia presso un altro assessore per 75.000 euro all'anno. Arrampicarsi sugli specchi succede al capo dei capi, il capo dei comandanti dell'Alitalia, dei piloti, Fabio Berti, il quale, come avete sentito ieri, aveva detto, insomma, la sicurezza è in pericolo, la sicurezza, siamo sottoposti a pressioni, il contratto potrebbe stressare i piloti, un contratto diverso. Ha cercato di spiegare anche ieri sera Porta a Porta, secondo me riuscendoci ben poco, insomma arrampicandosi sugli specchi.
Lei ha fatto una gaffa, cioè ha detto che in condizioni psicologiche come le vostre poi il volo può non essere sicuro.
No.
Lei capisce che questo non è un biglietto
non
da visita buono
questo.
Per volare all'Italia.
Non ho detto questo, l'ho presa l'agenzia, ho detto che nel valutare e nel formulare i contratti dei piloti bisogna fare un risk assessment e verificare attentamente tutte quelle che sono le condizioni che possono inficiare i livelli di sicurezza e che quindi mettere la categoria in condizioni di stress è pericoloso. Questo l'ho detto, non ho detto che attualmente è pericoloso volare.
Vabbè,
se poi le agenzie sparano in modo diverso,
il titolo
sbagliano.
Dell'ANSA è Alitalia, Berti, con pressioni psicologiche e rischio incidenti.
Sì, e leggiamo l'ANSA cosa c'è dentro però, leggiamo però, bene, ci sono i miei virgolettati e non
facciamo
dicono
finta
questo.
Di non averla letta, va bene?
No, no, continuate, il titolo, chi fa i titoli però deve
siccome
stare
noi
attenti.
Vi vogliamo bene, continuiamo ad andare avanti.
Vabbè, insomma, avete sentito, in questo caso Vespa ha fatto capire che bisognava lasciar perdere, era meglio lasciar perdere questo discorso perché Berti si stava chiaramente arrampicando sugli specchi. Però poco dopo Vespa, anzi poco prima Vespa, se n'era uscito con un'affermazione che davvero era non ci posso credere.
Non ci posso credere! Non ci posso credere!
Ebbene sì, non ci posso credere perché Vespa è entrato a far parte di quel gruppo di persone che tifano per l'italianità della compagnia di bandiera. E dunque, cosa ha detto ieri quasi in apertura di trasmissione praticamente? Mi raccomando, continuate a volare all'Italia in questi giorni, soprattutto in questi giorni, perché si vola tanto bene, sentitelo.
Noi tutti continuiamo a volare, invito anche il pubblico a farlo, all'Italia, ecco, veramente, e devo dire, non si è mai volato così tranquilli come in questi giorni.
Questo dice Vespa, che volete fare? Il tifo per l'italianità di Alitalia, nonostante ormai si sia detto in tutte le salse che si tratta di sciocchezza pura, continua imperterrito e ricorda un po', insomma lo vogliamo ricordare, qui anche dopo mesi di distanza, quello che disse Mario Moretti Polegato, il padrone della Geox, sul profumo di Alitalia, dell'Italia che ci deve essere sugli aerei.
Io vorrei che l'Alitalia e tutti i passeggeri che entrassero, soprattutto gli stranieri in un aereo all'Italia, sentissero il profumo del nostro paese, il profumo della cultura, il profumo della cordialità, il profumo del cibo italiano, del vino italiano. Anche perché noi non siamo secondi a nessuno su questo, siamo i primi al mondo per la ristorazione negli hotel e tutto quanto questo.
Questo Polegato, secondo il quale è fondamentale che all'interno degli aerei ci sia il profumo dell'Italia, il profumo del cibo italiano, della cultura italiana. Vespa non è il solo certamente a fare il tifo perché si voli all'Italia comunque in questi giorni soprattutto. Ricordiamo anche l'emozione che provava Tremonti, confessata in pubblico, a volare all'Italia, a vedere quella bandiera sulla fusoliera degli aerei.
Amo profondamente all'Italia. Per me all'Italia è comunque una parte della nostra storia. E quindi non sono neutrale. Io tra le compagnie sono tutte belle, brave, eccetera, però quando vedo in un aeroporto il timone con la bandiera italiana, con l'Alitalia, a me fa comunque un certo effetto. Se sei all'estero e vedi gli aerei dell'Alitalia, è meglio che vedere un aereo di un'altra compagnia.
Certe cose vanno ricordate, non era una cosa di mille giorni fa, di mille anni fa, una cosa insomma di maggio, credo, del mese di maggio o marzo, prima delle elezioni, quando il governo Berlusconi sventolava l'italianità della compagnia di bandiera a tutti i costi. Non lo sapevo, mi ha sorpreso leggere, anche un po' sconvolto, sui giornali di oggi che il killer fermato dalla polizia a Caserta, Alfonso Cesarano, accusato di strage con l'aggravante di terrorismo nella vicenda dei casalesi di Castel Volturno, era agli arresti domiciliari in attesa di processo per traffico di droga e associazione mafiosa. Ripeto, arresti domiciliari nonostante fosse in attesa di processo per traffico di droga e associazione mafiosa. La novità su Alitalia di oggi è l'apertura di Veltroni, che dice: riprendete a trattare, il governo deve fornire un fatto nuovo, deve tornare a far incontrare i sindacati con gli imprenditori, più o meno è questo. Veltroni, ieri sera a Sky TG24, sostiene che in realtà una soluzione c'era qualche mese fa e Berlusconi l'ha fatta fallire.
La vicenda d'Italia era risolta, e questa è la cosa che fa impazzire, perché quando il governo Prodi aveva fatto la gara di evidenza pubblica si era manifestato un acquirente che avrebbe pagato per acquistare Alitalia, che si sarebbe caricato tutti i debiti, che stava facendo una trattativa con le organizzazioni sindacali. Poi a un certo punto è arrivato il candidato alla presidenza del Consiglio per la destra, Berlusconi, che ha detto no, fuori Air France. E adesso siamo in questa condizione.
Io, se non ricordo male, non ho mai sentito una dichiarazione di Veltroni in cui durante la campagna elettorale si sosteneva l'ipotesi Air France. Veltroni cioè non ha mai detto questa è l'ipotesi migliore, anzi difendeva Malpensa, che era in contrasto con l'ipotesi Air France, perché voleva tenersi buoni gli elettori del nord, almeno secondo lui. Poi sempre nell'intervista a Sky TG24 di ieri Veltroni ha detto insomma Berlusconi è la rovina del paese.
Secondo me, l'ho detto e lo confermo, sta rovinando l'Italia, perché quando un paese sta sotto lo zero di crescita, quando un paese ha la riduzione del 7% di consumi, quando un paese ha l'inflazione al 4%, chi governa si deve occupare di questo in primo luogo, invece si occupa della giustizia, delle intercettazioni, del lodo Alfano, del blocca processi, e non ci si occupa di questo.
Va bene, questo era Veltroni. Mauro da Varese, buonasera.
Buonasera dottore, complimenti.
Dica.
L'intervento è in merito all'ennesima azione da parte dell'istituzione, nella fattispecie del sindaco, che dice multiamo appunto i tossicodipendenti. A parte il fatto che credo che i tossicodipendenti di una multa se ne facciano ben poco, perché non vedo come poi potrebbero pagarla. Io vivo a Varese e quindi lavoro in Svizzera, quindi vedo la realtà svizzera. Ecco, la sensazione che ricevo io da italiano è che in Italia tutto quello che viene detto su azioni di questo tipo sia un po' propagandistico, mentre invece qui appena oltre il confine, quando si fanno azioni di questo tipo, prima si ponderano molto bene e poi di fatto si eseguono, c'è proprio la certezza di quello che avviene, l'esecuzione della pena.
Questa è la sensazione. Oltre confine cosa significa? In Svizzera?
Sì. Vede, il problema è questo, che se si considera un po' lo Stato come un'istituzione, un po' come un padre di famiglia, perché questo è poi il buon senso di conduzione delle istituzioni, ecco, qui siamo di fronte a un padre che davvero ha in mente tutt'altro, tranne che condurre bene comunque una famiglia. Questa è la sensazione.
Sì, poi non si capisce cosa significa la multa per chi si droga in pubblico.
Capisco, ma sono azioni un po' spot che danno a chi le ascolta, come me in questo caso che mi ha irritato, la sensazione dell'ennesima azione un po' così propagandistica, però poi di fatto va in un nulla che alla fine fra un mese nessuno dirà più e insomma non si sa bene che fine abbia fatto. Ecco, questo.
La ringrazio Mauro. Guido da Roma, buonasera Guido.
Sì, buonasera, io sono un pilota d'Italia, volevo intervenire riguardo alle dichiarazioni che aveva fatto il comandante Berti, che
sì.
Avevo capito che praticamente erano state capite malamente. Ecco, volevo soltanto dire una cosa, che faceva riferimento al contratto, è un contratto che a suo giudizio può mettere a rischio la sicurezza, perché è un contratto che potrebbe spezzare un pochino troppo i piloti, ma
secondo me è ancora peggio, una spiegazione ancora peggiore.
Io le vorrei fare una domanda, però le vorrei fare una domanda, direttore. E se voi giornalisti siete col contratto scaduto da 2 anni e mezzo, se vi venisse proposto,
e io non sono affatto stressato,
se vi venisse proposto il contratto unico dei tipografi, Voi giornalisti sareste in grado di rispondere a questa proposta senza fare neanche un'ora di sciopero?
Mi sembra un paragone assolutamente poco appropriato, ma non lo dico per difendere una categoria, Guido, perché mi sembra davvero poco appropriato, perché il paragone non può essere questo, perché non vi si offriva per niente un contratto così scadente. Primo ascoltatore, Claudio D'Ancona, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Senta, io volevo intervenire perché l'ascolto quasi tutte le sere, perché coincide con il tempo che, di percorrenza, che mentre sto tornando a casa, che ne ho per un'oretta di macchina. Sentivo le anteprima, tanto per cambiare, il Beltroni in questo caso, ma un po' tutti i partiti dell'opposizione continuano a dire che il fallimento della trattativa con l'Air France è colpa di Berlusconi. Ora, io sinceramente seguo le vicende politiche un po' così, negli spazi limitati, non per professione come lei. Mi dia una mano, ma forse mi sono perso qualcosa. Spinetta non se n'era andato dall'Italia prima delle elezioni perché i sindacati non volevano cedere oltre un certo limite, chiedevano sempre di più, e a un certo punto lui ha detto qualcosa del genere: qui non sono un italiano, questa è la mia ultima proposta, se volete accettare questa bene, io me ne torno in Francia, quando avete deciso mi richiamate. Poi è intervenuto anche, mi pare di ricordare, Berlusconi, dicendo che forse sarebbe stato meglio una compagnia italiana.
Lei l'ha appena detto, Claudio, c'è stato un intervento in campagna elettorale molto forte da parte del centrodestra che ha detto esplicitamente no ad Air France. Poi formalmente
se n'era già andata nel frattempo.
Insomma, le cose in quel momento avvenivano tutte insieme, nello stesso periodo, negli stessi giorni. Poco prima delle elezioni c'è stata una presa di posizione molto forte da parte di Berlusconi contro l'ipotesi del France. Nello stesso tempo c'era una trattativa aperta, i sindacati potevano tranquillamente firmare. In quel momento i sindacati hanno pensato che fosse meglio aspettare, come hanno sempre fatto, e dunque hanno rifiutato la proposta di Air France.
Ma a questo punto perché
c'è stato un contributo su Berlusconi?
Berlusconi?
C'è stato un contributo di Berlusconi, su questo non c'è dubbio, nel fallimento della trattativa Air France. Non abbiamo la prova contraria, cioè che senza Berlusconi quella trattativa sarebbe andata in porto. Probabilmente i sindacati avrebbero rifiutato lo stesso quella proposta, per cui certamente da un punto di vista formale la proposta fu rifiutata dai sindacati, cioè in quel momento Berlusconi non era parte attiva della trattativa, no? C'era un governo, il governo Prodi, i sindacati e Spinetta se n'è andato perché i sindacati hanno rifiutato. In quel periodo c'era una pressione molto forte da parte del candidato premier del centrodestra. La ringrazio, Claudio. Luigi D'Alecco.
Sì, buonasera, innanzitutto perdoni l'emozione, sicuramente ce ne sarà.
Vada pure tranquillo, Luigi.
Niente, purtroppo noi tutti italiani, soprattutto quando parliamo della Svizzera, ci riscopriamo esterofili e diciamo: ah, in Svizzera il problema non c'è, l'hanno già risolto, la legge funziona.
A cosa si sta riferendo? Alla questione della droga, lei?
Ma non solo, ma anche per ciò che riguarda gli extracomunitari, i furti, gli scippi. Io frequento abitualmente Mendrisio, dove c'è un outlet di 4 piani, ormai lo frequento da anni, conosco, sono in confidenza un po' con il personale, mi dicono che lì non è che funzioni meglio dell'Italia, cioè i furti ci sono all'ordine del giorno, anzi alcuni ci sentono proprio come Forta Pascia, dalle borsette delle commesse fino, mi hanno raccontato di una scena divertentissima in cui in due sono scappati per il centro commerciale col registratore di cassa. Cioè, siamo a quel
però non c'è dubbio che, non essendo per esempio nel gruppo di Schengen, la Svizzera da questo punto di vista abbia meno problemi. Tra l'altro l'altro giorno un bravo collega degli esteri del giornale, Marcello Fo, mi raccontava che tra un mese circa, a ottobre, la Svizzera dovrebbe aprire i suoi confini ed entrare così nell'area Schengen, e questo ancora non viene percepito da parte dei dirigenti, dei politici, ma anche della polizia svizzera come un pericolo, cosa che invece è un pericolo molto concreto, non diciamo di un'invasione alla Borghezio, ma certamente di un pericolo, di un aumento della criminalità e di un'infiltrazione da parte della criminalità organizzata che già adesso c'è naturalmente, ma viene in qualche modo gestito.
Ma guardi che non più di un annetto fa Lugano era tappezzata di cartelloni in cui c'era scritto: volete un idraulico polacco a casa vostra? C'era proprio scritto così, mi sembra che fosse in un periodo in cui c'era un referendum, c'erano le elezioni, non mi ricordo. Comunque questi manifesti erano giganteschi.
No, ma nessuno dice che è un ben godi naturalmente la Svizzera, però non c'è dubbio che ci siano, rispetto ai paesi Schengen, ci sia anche per il territorio più facilmente controllabile magari una, una pressione maggiore da parte delle autorità sulla criminalità e anche sulla piccola criminalità, no Luigi? Lei non è d'accordo?
No, assolutamente, perdoni, ogni tanto non la sento parlare e la interrompo. Io vado a Ginevra abitualmente tutti gli anni a vedere il salone e ci rimango diversi giorni e le garantisco che per noi che siamo abituati al Ticino ordinato, sì, pulito, sì, Ginevra è uno shock, cioè dallo sporco dei cari sul marciapiede, sì, sì, alle biciclette senza ruote attaccate con la catena.
Beh, poi infatti bisogna sempre tenere presente che la Svizzera non è una sola Svizzera, non c'è un solo paese, ma basta fare 30 chilometri e cambia anche la legislazione. Pensiamo per esempio alla legislazione sul fumo. La ringrazio Luigi, andiamo a Milano. Giovanni, buonasera.
Buonasera Luciano.
Un attimo solo, perché qui a grande richiesta il protagonista del giorno, l'assessore alla cultura di Firenze, dimissionario, si è dimesso oggi, attacca in questo modo i Della Valle sul progetto dello stadio, sentitelo.
Volevo esprimere un'opinione sfumata sullo stadio dei Della Valle. La mia opinione molto sfumata è che secondo me i Della Valle farebbero bene questo progettino a farne un rotolino e poi afficcasselo su per le trombe del cosiddetto.
Ora naturalmente non vogliamo entrare nel merito e al contrario speriamo che questo progetto vada in porto. Ho rimandato in onda questo audio perché insomma è un assessore alla cultura che attacca in questo modo il presidente della squadra di calcio della sua città, il quale è d'accordo col sindaco di questo assessore per fare questa sorta di mega parco del calcio a Firenze. Non succede tutti i giorni, infatti l'assessore Gozzini si è dimesso. Allora Giovanni.
Pensando alle dichiarazioni dell'assessore, le richieste dei piloti all'Italia dovrebbero fare la stessa pire, insomma.
È vero. Stracciarle e metterle da qualche parte, diciamo così.
Perché veramente sono vergognosi. Non c'è dignità, insomma, non so come.
Giovanni, però la sentiamo malissimo, la capiamo da lontano e abbiamo capito che insomma lei se la vuole prendere con i piloti, succede molto spesso in queste ultime serate e la richiamiamo noi perché sentiamo una voce molto disturbata. E allora andiamo a Bologna, Emiliano, buonasera Emiliano.
Buonasera.
Prego.
Grazie dello spazio.
Grazie a lei.
Volevo dire che trovo la vicenda all'Italia nel suo complesso di una tristezza inenarrabile, perché è la summa del fallimento di praticamente tutti i settori della società italiana, perché a mio avviso nella faccenda d'Italia ha fallito il precedente governo, che ha creato una gara strana e aveva poi alla fine un solo possibile sbocco e quindi rischioso, perché un solo possibile sbocco è rischioso,
sì.
Ha fallito questa amministrazione perché ha chiarito a Air France che non avrebbero avuto l'appoggio in caso di vittoria delle elezioni, che era abbastanza scontata, ha fallito la cordata perché in sede di trattativa ha sbagliato tutto, perché non il problema non era solamente mettersi a discutere della retribuzione dei dipendenti di terra, si sono andati a impuntare su delle cose che uno che gli vengono regalati 2 miliardi di debiti a spese nostre dovrebbe assolutamente passare oltre, anche perché non è la retribuzione il problema di Alitalia, questa è una cosa, il problema di Alitalia non è assolutamente la spesa per la retribuzione, è l'ultimo dei problemi.
Ma il corporativismo sindacale, diciamo.
E infine hanno fallito anche i sindacati perché, seppur ricattati, perché quello della cordata era un ricatto, perché si cercava di applicare il contratto di Air One, che è un contratto tremendo per i dipendenti.
Ma è tremendo, no, non
tra
mi
i peggiori no, delle
sì,
low cost.
Sì, d'accordo Emiliano, però non mi sembra, a parte che Air One non può essere considerato una low cost, sarà pure tremendo, ma non mi pare di vedere i dipendenti di Air One stracciarsi le vesti oppure mettersi a piangere ogni giorno per il contratto che hanno, mi perdoni.
E questo però non ha impedito Air One di fallire, perché Air One è tecnicamente fallito.
No, ma infatti il problema non è il costo del lavoro, non è il costo del lavoro, certamente.
E allora perché ci si è messi a fare una guerra di religione su quello? Perché forse nessuno in realtà voleva portare in fondo questa trattativa.
Ma questo può darsi, questo può darsi Emiliano, però certamente un'azienda nuova che entra in un mercato cerca di avere le condizioni migliori anche da quel punto di vista, è comprensibile, come è comprensibile che invece i sindacati vogliono fare la loro parte, solo che qui non si sta parlando di qualcosa di vivo, si sta trattando su qualcosa che non esiste, di morto già da tempo.
Se mi permette ancora,
prego, prego.
Due cose. Che un altro grave errore è che questo tentativo di mettere questa piccola compagnia aerea nazionale è antistorico, perché quelle compagnie di quella dimensione stanno venendo mangiate una via l'altra, è come mettere una fabbrica di automobili a Detroit,
certo,
è sbagliato anche quello. E hanno sbagliato però anche chi ha rifiutato quest'ultima scialuppa, perché adesso ci sarà il fallimento, perché le compagnie aeree estere adesso conviene aspettare e poi vedere passare il cadavere lungo il fiume e raccogliere i pezzi, cioè gli hub, cioè gli aerei e cioè gli slot. E poi, se mi permette, un'ultima cosa.
Prego.
Su Berti secondo me non stava minacciando, stava dicendo che spingere i contratti al limite delle ore più volate possibile, come fanno tutte le low cost, per cercare di risparmiare, è pericoloso, perché prima o poi ci sarà un limite che si raggiungerà, oltre il quale ci saranno dei problemi di sicurezza.
Sì, non era così articolato il discorso di Berti, e soprattutto il discorso di Berti va un po' a cazzotti. Insomma, secondo questo criterio dovrebbero essere considerati più sicuri i voli, diciamo, delle compagnie ordinarie piuttosto che quelli low cost. Invece sentiamo centinaia di esperti ogni giorno che ci dicono che da un punto di vista della sicurezza nulla cambia, per cui insomma, questo discorso non mi torna, Emiliano.
Vabbè, secondo me è pericoloso portare sempre più avanti il limite per esasperare la concorrenza.
Ho capito il suo discorso.
Il limite andrà ammesso, però comunque probabilmente ha anche ragione lei, però a me francamente non sembrava una minaccia. La ringrazio
Emiliano, abbiamo bisogno anche di opinioni di un certo tipo, e bisogna dire che ho letto Massimo Fini, che saluto, buonasera. Prendere posizione oggi in un articolo sul Giorno a favore dei piloti, siccome è da sere ormai che sentiamo qualsiasi persona sparare contro i piloti, abbiamo bisogno anche di opinioni come quelle di Massimo Fini, che dice, insomma, poi alla fine i mali dell'Alitalia non è che siano solo responsabilità dei piloti, no?
Ma mi sembra che i piloti non c'entrino quasi niente, voglio dire, il fatto, so che sono desistenti perché hanno privilegi e turni di riposo abbondanti, ma il pilota, e sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, cioè il pilota non è alti guadagni, il pilota che ha sulle spalle la responsabilità della vita di centinaia di persone deve essere riposato e deve avere la mente sgombra da preoccupazioni economiche. Io ho volato come inviato con ogni genere di compagnia, ma soprattutto con Alitalia, e devo dire che i nostri piloti Alitalia sono dei piloti di primissimo ordine. Io mi sono sempre sentito, perché sono professionali, bravi e prudenti, cosa non da poco quando si fa quel lavoro, e quindi mi sono sempre sentito sicuro. Non credo che se il problema dell'Italia si risolve limando sui piloti, probabilmente a parte le responsabilità del management e dei governi, di cui si parla pochissimo, si parla adesso solo dei piloti perché non vogliono firmare, ma voglio dire, non credo che il problema dell'Italia si risolve appunto facendo lavorare di più i piloti più ore, come diceva l'ascoltatore di prima, poi quando va giù un aereo saranno tutti pronti a dire che è esattamente il contrario di quello che dicono adesso, no?
Sì, no, ma è un ragionamento che ci sta assolutamente. Fini, anche lei che dice, insomma, i piloti non sono il problema dell'Alitalia, però il corporativismo sindacale dei piloti sì, forse, o no?
Insomma, la contrattazione non può essere uguale per tutte le categorie, insomma il pilota ha un'importanza decisiva in questo lavoro, e così come in giornalismo il pilota è quello che fa volare l'aereo, e nel giornale il giornalista è colui che in qualche modo fa uscire questo giornale, non può essere equiparato al fattorino, mi dispiace, ma è così, oppure facciamo tutti uguali, facciamo guidare gli aerei dal personale di terra e risolviamo il problema. Volino loro col personale di terra e
per cui lei dice che l'atteggiamento, adesso vado io un po' nel particolare, l'atteggiamento per esempio dei dirigenti di questa fantomatica, cioè fantomatica reale, ma insomma ormai quasi scomparsa compagnia aerea italiana, cioè di volere un contratto unico per tutti, era un po'
folle, perché non... Insomma, a situazioni diverse devono essere regolamentazioni diverse, ma questo lo diceva già Aristotele, voglio dire. Ingiustizia non è solo trattare gli uguali in modo disuguale, ma i disuguali in modo uguale. Ma siccome noi per demagogia abbiamo perso questa cosa, allora naturalmente una volta tanto che abbiamo della gente super specializzata deve essere penalizzata quella.
Il discorso sull'italianità l'ha mai convinta Fini? Cioè lei vorrebbe, è affascinato, come disse Tremonti una volta, si emoziona a vedere la bandiera italiana su un vettore, su una fusoliera, oppure non gliene frega niente?
La bandiera italiana ci farei qualcosa per cui potrei essere arrestato. Detto questo,
alla Bossi, insomma,
ecco, ma sì, ma voglio dire, non ho nessun senso della nazionalità. Detto questo, forse perché appunto ho volato tante volte che non in Italia, ci ho volato nonostante i ritardi, eccetera, che non credo dipendano dai piloti, ma un sistema di disorganizzazione che sta ben a monte, da un punto di vista puramente emotivo, affettivo, che vale quello che vale, una certa affezione per l'Italia come compagnia di bandiera ce l'ho.
È affezionato?
Sì.
Vorrebbe che rimanesse quella bandiera italiana, insomma, un pezzo d'Italia nei cieli, insomma, sì, le farebbe piacere?
Sì, mi farebbe piacere, devo dire, non è questo il punto decisivo, voglio dire. Se all'Italia veniva acquistata da Air France, come era la cosa, era una cosa che faceva dispiacere, ma insomma, se questa è la soluzione buona, che vada pure, voglio dire. Però se lei mi chiede se da un punto di vista così emotivo vuoi piacere, le rispondo di sì.
Benissimo, la ringrazio, buona serata.
Grazie
a Massimo Fini, che come avete sentito è affezionato anche lui all'italianità dell'Alitalia, però insomma no, alla fine non ne fa una questione di paese, di proprietà, però dice anche i piloti sono delle persone specializzate e dunque vanno protette da questo punto di vista. Bruno da Roma, buonasera Bruno.
Buonasera dottor Cruciani, posso forse dare un attimo una spiegazione per quanto riguarda quello che ha detto il professor Fini? Allora, il discorso è questo, lei aveva esordito un'ora fa dicendo che non si ricordava se Veltroni avesse detto qualcosa per quanto riguardava la vicenda della Italia Air France.
No, ha detto tante cose, ho detto che non mi pare di aver sentito mai Veltroni prendere una posizione in campagna elettorale molto decisa a favore della questione Air France, per la soluzione Air France, anche perché aveva bisogno di proteggere Malpensa, che era in contrasto con quella,
sì,
con quell'opzione.
Posso, sì. Dunque, le spiego. Veltroni infatti disse di lasciar perdere la politica fuori della trattativa che era iniziata con Air France. E il discorso è che poi chiaramente i piloti, Air France, questo è quello che molti fanno finta di non ricordare, è che Spinetta aveva posto due condizioni fondamentali: avere l'accordo dei piloti, delle maestranze sindacali, risolto
sì,
a priori, e l'altro, che fanno finta soprattutto gli adoranti del nostro pittoresco premier, come lo definisco io, che Air France non si sarebbe mai mossa senza l'avallo del governo che sarebbe uscito fuori del...
Sì, ricordo bene.
La trattativa, come le sa, andò anche dopo il risultato elettorale. Quindi cosa è successo? Che i piloti hanno dato il loro no, anche perché molti non lo sanno, ma l'ANPAC nel 90% dei casi è di destra.
Sì, quando, sì, ma l'abbiamo detto più volte, certo.
Quando le sirene del padrone hanno messo questa illusione della corda italiana, la cosa è andata avanti. Ora, lei diceva dell'italianità dell'Italia, questa è un'altra cosa ripresa per i fondelli. Adesso Iberia, come le sa, è stata comprata, sta per essere comprata da British Airways, e non è che gli spagnoli si stanno strappando i capelli, loro vedono il simbolo su Iberia, vedranno i nuovi turisti. Ci sono i fruitori delle linee aeree dei paesi scandinavi che non hanno una bandiera, eppure vivono contenti, felici. Che futuro avrebbe una compagnia che non riesce neanche a convincere i piloti a fare un contratto che certo non era quello di Air France, perché come le sa benissimo, i piloti dissero noi siamo disposti a rinunciare a un 20-30% del contratto che hanno le solite compagnie di aerolinee. Loro gli sono andati a proporre il contratto di Ryanair, quindi la metà di quel guadagnato.
No, il contratto di Air One, è molto diverso. Bruno...
Mi scusi, no, l'ultima
sì,
cosa,
prego.
Si mette nelle mani di un pilota, di una persona che non è un meccanico, cosa gli importa di dire no adesso, anche se per noi è disdicevole, perché chiaramente condanna anche migliaia di persone, però dal punto di vista del pilota, che sa di rimettersi in gioco, perché a livello mondiale sono ricercati, hanno 2 o 3 anni di cassa integrazione al 90%.
Sì, ma il ragionamento è quello, non c'è dubbio.
Cioè, il
c'è anche un altro ragionamento che bisogna fare. Sia Spinetta che adesso Colaninno proponevano un modello di governance dell'azienda molto penalizzante nei confronti delle associazioni sindacali dei piloti, cioè insomma le associazioni sindacali dei piloti non avrebbero più potuto cogestire l'azienda insieme ai manager come invece è successo per tanti anni. Questa è forse la cosa fondamentale. La ringrazio Bruno. Abbiamo in onda Fabrizio da Milano, Giovanni sempre da Milano, Stefano da Milano e altri ancora in linea. Aspettiamo i titoli del TG1. Questa sera partiremo con il telegiornale diretto da Gianni Riotta. Per il momento sentiamo Fabrizio. Fabrizio, prego.
Buonasera, sono Fabrizio. Io sono un pilota privato, quindi non sono un commerciale, non trasporto passeggeri, ma trasporto solo amici.
Sì.
Nel nostro settore c'è la diffusa...
Un attimo solo, diciamo. sente la sigla in sottofondo, TG1, poi le do subito la parola.
Crisi all'Italia, Veltroni scrive a Berlusconi per una soluzione, Gianni Letta convoca la CAI a Palazzo Chigi, fini, ci sono spiragli. Primi sequestri a Milano e Firenze di prodotti cinesi importati illegalmente, lo scandalo dilaga nel mondo, Africa a rischio. Strage in una scuola finlandese, uno studente uccide 9 compagni e poi si suicida, su YouTube i video in cui sparava. Finanziari al via, il governo calcola le stime di crescita in Italia 0,1, Tremonti al TG1. Identificato il luogo dove si trovano i turisti italiani rapiti in Egitto, i sequestratori minacciano di ucciderli se ci sarà un blitz. Una donna tutta forma e sensualità, la rilancia Dita Fontis, la regina dello strip, con la sua linea di sexy lingerie.
E va bene, Fabrizio, eccoci qui.
Prego. Allora, dunque, stavo dicendo che nel nostro settore c'è una diffusa speranza che Alitalia fallisca per poi poter rinascere come una nuova società con una nuova mentalità che speriamo si diffonda anche tra quegli enti di Stato che hanno collaborato a proteggere questo monopolio, questo mostro monopolistico e che ha poi soffocato tutte le altre tutti gli altri tentativi.
Ma veramente il monopolio in Italia adesso non c'è, un minimo di concorrenza, però, un minimo di concorrenza esiste.
La concorrenza è vitale per il paese, però 30 anni di monopolio hanno decretato che purtroppo l'Italia sia al 123esimo posto a livello mondiale nel settore aeronautico quando nel 70 era al quinto posto.
Sì, scusi Fabrizio, però io sto dicendo che adesso in questo momento per esempio sulla Roma-Milano ma anche su altre tratte esiste uno straccio di concorrenza tra Air One, l'Italia, Meridiana eccetera eccetera, per cui insomma, c'è un minimo di concorrenza, no?
Sì, certo.
Qualcuno lamenta il fatto che se ci fosse per esempio una sorta di fusione, chiamiamola così, tra Air One e Alitalia, questa concorrenza non ci sarebbe più.
Vabbè, ma diciamo che la nostra speranza è che possa rinascere una compagnia di bandiera che abbia veramente i muscoli per poter combattere contro quei mostri sacri che volano per i nostri cieli. Peraltro fra poco dovrebbe attuarsi anche la quinta libertà del volo, che è quella che permetterà alle compagnie aeree di volare anche in tratte interne negli stati esteri.
Sì, Fabrizio, ripeto, questi sono problemi sul tappeto da tanti anni, resta il fatto che per quello che riguarda la concorrenza, forse, anche se non è cosa solo italiana, nel caso di fusione tra Ruanda e l'Italia si farebbe un passo indietro. La ringrazio. Pasta e fagioli, blob su Rai 3, sentiamo.
Per favore non uscire, papà, se no fa male.
Tranquillo, papà, tranquillo, chiudi, ma stai sereno, vai.
Non devi uscire, papà, devi rimanere lì, per favore.
Va bene.
Mi raccomando, non uscire, papà, per favore.
Va bene.
Mi fai
e blob sì, su Giuseppe. E blob sull'isola dei famosi. Andiamo a Milano sempre. Giovanni, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Ho avuto modo di ascoltare anche l'intervento di Fini nel frattempo.
Sì.
E col quale mi trovavo un po' in disaccordo.
Beh sì, anch'io, anch'io.
Nel senso che dire che questi signori assicurano la sicurezza e per questo vanno accontentati mi sembra una cosa fuori dal mondo. cosa dovrebbe dire un povero diavolo che guida l'autobus a Milano a Roma? Cioè, con 1500 euro di stipendio, con il mutuo a casa, vuol dire che non è tranquillo, allora non dobbiamo più salire sugli autobus a questo punto. Mi sembra una roba demenziale, non sta né cielo né terra. Questi signori sì, hanno diritto a un alto stipendio perché spendono un sacco di soldi per fare questo lavoro, nel senso, per avere un brevetto penso che qualche decina di migliaia di euro debbano spenderla, devono volare un sacco di tempo e quindi hanno diritto a un stipendio che è diverso da uno che guida l'autobus, ma fermo lì, non hanno diritto a gestire una compagnia, imporre le loro decisioni a sindacati e governi. Questo mi sembra una cosa che non sta nel cerchio.
Assolutamente, ancora blob.
Avete 1800 iscritti, no. I piloti sono 1800 solo in Italia.
No, sono 2100, informati.
Vabbè, ma aspetta
così.
Un attimo.
Sono 2100.
Non è così.
Sei disinformata,
ma, attenzione. Vabbè, ma allora andiamo a prendere i dati precisi, non è
vai,
così. La
vai.
Stragrande maggioranza è rappresentata dai non iscritti, i
no.
quali sono lì che guardano.
Era il litigio l'altra sera porta a porta tra il comandante Celletti, una donna, e Fabio Berti sugli iscritti, sulla rappresentatività del sindacato. Maurizio da Roma.
Buonasera, scusi le emozioni, ma io volevo invece manifestare la mia solidarietà verso tutti i piloti e il personale di Alitalia che non era d'accordo di andare in CAI.
Sì, lei è dipendente dell'Alitalia, un cittadino comune, un pilota.
Non sono un pilota e non ho nessun parente in Alitalia.
Benissimo.
E nemmeno.
Vabbè, non sarebbe un crimine, insomma.
E ogni tanto con loro li trovo bravi, corretti, fanno il loro lavoro e ritengo che al di là di quelli che sono i loro interessi, che è giusto che ovviamente vengano salvaguardati da loro in prima persona, ci sia in generale un comportamento da parte del governo che non è super partes, cioè questa offerta di CAI è arrivata praticamente all'ultimo, quando all'Italia mancava l'ossigeno. Si sapeva già da molto tempo che la compagnia navigava in cattive acque e questo stesso governo, se non erro, è quello che nel 94 ha evitato l'accordo Air France e KLM. Ora, io analizzo le cose una per volta, sono un elettore di questo governo, quindi non è che dico male di tutto, come non c'è tutto male a sinistra, non c'è tutto male, non c'è tutto bene a destra. Questo è un errore, io non ritengo che le persone che stanno in CAI siano persone che possano salvare la compagnia.
Vabbè, ho
capito. Che i piloti guadagnino tanto, beh, questo è un problema, un merito loro. Nel nostro paese chi guadagna molto è già una colpa in partenza.
No, ma nessuno attribuisce ai piloti la colpa di guadagnare molto, però siamo su un altro piano già, Maurizio, che è quello del fallimento di un'azienda, per cui insomma io credo che poi bisogna fare i conti con questo. La ringrazio, TG5 e poi pubblicità.
Orrore in Finlandia, uno studente apre il fuoco in un liceo e fa una strage prima di suicidarsi, 10 morti in un video, aveva annunciato tutto. Stanno bene, sono stati localizzati 5 italiani rapiti tra Egitto e Sudan, trattative in corso per il rilascio dei 19 ostaggi. Contro la camorra il governo invia 500 soldati nelle aree a rischio, varata una finanziaria blindata, Tremonti basta assalti alla diligenza. Vertice a Palazzo Chigi tra il governo e la CAI di Colaninno, lettera di Veltroni al Premier. Per l'Alitalia è ancora possibile un passo avanti ed una soluzione. Scattato da oggi l'obbligo di esporre le tabelle con il tasso alcolemico, con le stime in base al peso, al sesso, al cibo e all'alcol ingerito. Si può dare ai figli il cognome della madre. La Cassazione richiama il Parlamento italiano ad adeguarsi alle norme europee. Quasi 10 milioni di spettatori per Striscia, torna il TG satirico di Antonio Ricci ed è subito...
Bene, questo è l'ultimo titolo del TG5. Stefano da Milano, eccoci qui Stefano, buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie per l'opportunità.
Dica.
Io volevo fare un intervento che era un po' fuori dal coro, quindi fuori dal coro di Alitalia, e volevo fare un velocissimo parallelismo tra anche il TG5, adesso ne ha annunciato in merito al tasso alcolemico relativamente quando si va in macchina e quello che è successo con i tifosi del Napoli e quello che hanno combinato.
Oibò, che paragone bizzarro.
Sì, è molto bizzarro, per questo semplice motivo vi porto un esempio velocissimo, non posso dire il nome e cognome perché sinceramente per la privacy, ma è una persona con cui io vivo, lavoro quotidianamente e quello che gli è successo. Allora, è uscito a cena con la famiglia, ha bevuto 3 bicchieri di vino, lo hanno fermato, quindi 3 bicchieri di vino su una cena, lascio immaginare quanto poteva essere ubriaco questa persona, in macchina con moglie e figlio, e l'hanno fermato. Questa persona qua fa un lavoro pressoché uguale al mio, circa 60.000 chilometri di auto all'anno, quindi fa il commerciale, e allora gli hanno ritirato la patente immediatamente per quasi un anno. Dovrà sostenere un processo, dovrà andare in un ospedale a fare praticamente un corso per recupero per gli alcolisti, e lui si è trovato, quindi anche con i problemi a livello dell'azienda, perché la macchina è anche aziendale, sì, sì, si è trovato a terra. Questi tifosi napoletani, soltanto vedendo i passaggi dai telegiornali, soltanto il fatto quando sono sulla banchina che buttano petardi, lacrimogeni, fanno un casino, spaccano cose e tutta la polizia ferma, adesso ho visto che anche questi avvocati vogliono tirar fuori questi due che hanno fatto il casino più totale con delle scuse banali, poverini. Ma scusatemi, ma non capisco come viene applicata la legge e con quale forza viene applicata la legge. Uno che non fa niente gli si stronca la vita. Chi fa i danni così? Ipocrisia totale.
Guardi Stefano, sicuramente il processo rapido raccontato questa mattina da Repubblica, articolo di Carlo Bonini, per quello che riguarda i due ragazzi napoletani arrestati quel giorno degli incidenti a Roma, è una vicenda tipicamente italiana, tra sconti di pena, patteggiamenti, eccetera eccetera, non fanno un giorno di carcere, non si presentano nemmeno al processo, eccetera eccetera. E alcune frasi degli avvocati, anche se gli avvocati fanno il loro mestiere, sono sconcertanti, però non capisco francamente il paragone. Adesso non conosco il caso del suo amico, ma insomma non credo che sia questo il paragone corretto per dire che in alcuni casi la legge è pesante, in altri casi la legge invece praticamente non esiste e se ne può uscire da una vicenda grave in maniera leggera. La ringrazio. Paolo da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
No, senta, io volevo intervenire su questa questione dell'Italia. Ecco, trovo che sia un po' stucchevole, no, parlare sempre di italianità per quanto riguarda la compagnia di bandiere. Insomma, io trovo che il nostro paese dovrebbe essere fiero di essere italiano quando cresce del prodotto interno lordo, no? Quando riusciamo a raggiungere un 3% come hanno fatto in Spagna già da un po' di tempo, insomma, quando il nostro paese si dota di infrastrutture decenti finalmente, no? Questa questione sollevata da alcuni dell'italianità, insomma, a me sembra veramente, dottor Cruciani, una cosa da pifferai, insomma, e mi sorprende che noi come popolo siamo sempre dietro a queste cose qua, insomma, caschiamo proprio come degli allocchi su queste faccende qua. Io contesto profondamente quello che dice Tremonti riguardo a questa cosa.
A proposito
cosa
di Tremonti, sentiamolo adesso in diretta al TG1.
Non va bene da nessuna parte, siamo stati prudenti, ma confermiamo tutti gli obiettivi di finanza pubblica e tutti gli impegni presi in Europa, compreso il pareggio di bilancio nel 2011. Ho sentito qualche polemica. In Europa dicono close to balance, che vuol dire vicino allo zero di bilancio, 0,3 vuol dire zero, e noi confermiamo tutti gli impegni. Credo che sia una notizia che è buona, nel senso che abbiamo messo in sicurezza il bilancio dello Stato e dentro il bilancio dello Stato anche il risparmio delle famiglie e il posto,
ecco, ministro,
di lavoro di tanti.
Ministro Tremonti, però la crescita in Italia è ormai a zero, abbiamo visto le stime. Ecco, che cosa dobbiamo aspettarci però nei prossimi mesi, e anche i risparmiatori che cosa devono
aspettarsi?
Guardi,
tutto dipende da quello che avviene fuori. Io l'ho detto qua e lo ripeto, l'Italia è messa, nonostante tutto, è messa molto meglio di tanti altri, perché gli italiani sanno fare le cose, abbiamo la manifattura, abbiamo banche comunque più solide di quelle degli altri. Io credo che dobbiamo e possiamo avere fiducia. La crisi viene da fuori, quando sarà finita saremo messi meglio di tanti altri.
Questo è l'ottimismo di Tremonti. Cosa ne pensa? Con chi parlavamo? Con Paolo.
Sì. Su tutto tutto il male possibile. Tremonti ha già governato dal 2001 al 2006, tra l'altro l'hanno cacciato via anche a pedate.
Sì, però lasciamo perdere il 2001-2006. Adesso cosa ne pensa di quello che ha detto Tremonti? Se lei è prevenuto nei confronti di Tremonti, d'accordo, va benissimo.
No, Cruciani, non è una prevenzione questa che ho nei confronti di Tremonti. Comunque, va bene, lui dice che siamo fiduciosi, sono fiducioso anch'io. Resta il fatto che c'è un 7% di calo dei consumi, un 4% di inflazione e un'economia prodotto interno lordo allo 0%, non è una novità quando governa il centrodestra. Quindi, insomma, invece di andare a dietro come popolo a queste cose sull'italianità dell'Alitalia, ecco, insomma, incominciamo a preoccuparci veramente dei contenuti e non della forma, non di quello che luccica, no, ma di quello che sta dietro.
Sull'italianità sono d'accordo con lei, sul fatto che ogni crisi economica sia legata al governo di centrodestra, francamente mi sembra un'analisi superficiale. La ringrazio, Carlo da Firenze, non ho spazio perché assolutamente devo chiudere. La Zanzara Etta, radio24.it, ci sentiamo domani alle 18.30.
Radio 24. La passione si sente.